A come Atlante, geopolitica e materie prime.
Un buongiorno a tutte e a tutti da Sara Milanese, bentrovati ad A come Atlante che come tutti i giovedì vi porta in Africa. Vi anticipo già che in chiusura di trasmissione andremo in Kenya per parlare di un progetto che combatte le violenze di genere. In questa prima parte però di trasmissione arriviamo ad occuparci, e lo facciamo per la prima volta all'interno di questo programma, dell'impatto della presidenza di Donald Trump sul continente africano. E lo facciamo perché a meno di un mese dall'inizio del suo nuovo mandato come presidente degli Stati Uniti, per l'Africa le conseguenze, l'impatto delle sue decisioni, dei suoi famigerati ormai ordini esecutivi è già evidente. Mi riferisco in particolare alla decisione di sospendere perlomeno per 3 mesi i fondi all'agenzia federale USAID, ma anche alla decisione di uscire dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS. Ne parliamo con Nicoletta Dentico, giornalista ed esperta di politiche sanitarie globali e di diritto alla salute, che è nostra ospite questa mattina. Buongiorno, ben ritrovata Nicoletta.
Buongiorno a voi e grazie dell'invito.
Grazie a te per essere sempre disponibile invece nei nostri confronti. E allora, io citavo due delle decisioni della nuova amministrazione statunitense contro l'ordine esecutivo che riguarda USAID. Ci sono già dei ricorsi da parte dei dipendenti federali che insomma rischiano appunto di restare senza lavoro. L'effetto però della sospensione degli aiuti è stata immediata e in diversi paesi africani si sono già registrate le conseguenze in vari ambiti e anche in contesti di conflitto. Possiamo partire da qui? Possiamo fare una panoramica dei progetti e delle attività che sono già state sospese a causa di questa decisione?
Certo, beh, innanzitutto farei un piccolo prologo emotivo. Io no, personalmente non sono mai stata una grande fan di USAID perché conosco benissimo che la sua origine nel 1961 e la sua vocazione iniziale, che era quella sostanzialmente di rispondere alla logica delle sfere di influenza della Guerra Fredda, quindi di contenere l'influenza sovietica, hanno fatto sì che questa agenzia fosse, come succede a diverse agenzie di recuperazione allo sviluppo, anche una realtà che perseguisse fini meramente geopolitici, no? Meramente appunto di agende americane. Però, fatta questa piccola premessa, la realtà di USAID, che ha progetti in circa 120 paesi del mondo, è una realtà che si muove sia sulla cooperazione allo sviluppo in quanto tale che sugli aiuti umanitari, cioè quelli di emergenza, e questo significa che l'interruzione che c'è stata con il primo ordine esecutivo, praticamente che è entrato in vigore subito e che ha significato il licenziamento di moltissime persone, soprattutto nei paesi in cui opera USAID, e poi adesso questa sospensione di 90 giorni per verificare, fare tutte le verifiche di quali saranno i progetti da mantenere, quali saranno appunto i criteri da adottare per eventualmente mantenere in vita questa agenzia, hanno creato un senso di totale collasso del sistema di cooperazione internazionale americana, che appunto ha delle ripercussioni enormi nei paesi in cui appunto, soprattutto in Africa, sono state licenziate in poche ore infermieri, medici in circa 25 paesi dove muoiono 2/3 di tutti i bambini, dove c'è il 2/3 di tutta la mortalità infantile del mondo, ma poi anche in realtà come il Sudan, che noi sappiamo essere in preda ad una guerra violentissima, poco raccontata, addirittura un genocidio. La sospensione che c'è stata e poi l'incertezza che viene con questa sospensione per 3 mesi fa sì che tutti i programmi di lotta alla polio, al colera, alla malaria, oltre ai programmi di emergenza per le popolazioni in guerra, creino una situazione di disastro per circa 1 milione di persone. E qui noi diamo i numeri, ma in realtà dobbiamo sempre ricordare che dietro questi numeri ci sono vite, nomi e cognomi di persone di umani che hanno, come dire, una prospettiva di morte, una prospettiva di vita.
Assolutamente, infatti con te vogliamo approfondire proprio questo aspetto, le politiche sanitarie globali che diciamo i progetti legati a USAID, come dicevamo, riguardano anche altri ambiti. Cerchiamo però di concentrarci su questo. In particolare c'è un tema cruciale per il continente africano che è la lotta all'AIDS. Ecco, c'era un progetto legato a USAID che si occupava espressamente di questo. Anche questo risulta tra i progetti inevitabilmente sospesi. Ci sono paesi come il Sudafrica che hanno già dovuto chiudere i primi avamposti sanitari, insomma, dove venivano distribuiti e seguiti i malati di AIDS. Anche questo ha un impatto già immediato sul continente.
Questo sarà avuto un impatto immediato nel giro di pochissime ore. Partecipo da 2 settimane ormai a delle call internazionali di emergenza che sono state convocate soprattutto da Public Citizen, che è questa realtà americana che fra l'altro sta già operando con azioni legali nei confronti di questi ordini esecutivi, che hanno raccolto le voci, le storie, le disperazioni di medici, di organizzazioni locali, soprattutto in Africa, quasi esclusivamente in Africa, e faccio riferimento al Kenya, faccio riferimento alla Nigeria, al Ghana, allo Zambia, dove da un momento all'altro, in situazioni completamente diverse, o non è possibile più ricevere per i prossimi mesi i medicinali che stavano finendo, oppure ci sono magari i medicinali, ma sono state licenziate appunto le persone che afferivano ai programmi finanziati da USAID. Dobbiamo anche ricordare che USAID non è che opera in isolamento, finanziava PEPFAR, che è il programma appunto presidenziale stabilito dal presidente Bush negli anni 90 per esattamente la lotta all'AIDS, alla tubercolosi e la malaria, le tre pandemie, che è stato molto ridimensionato, molto ridotto in molti paesi sospeso. E poi c'è tutto il partenariato di USAID con UNAIDS, cioè l'agenzia specifica delle Nazioni Unite che si occupa della lotta all'AIDS, della prevenzione dell'AIDS e soprattutto della garanzia di accesso ai farmaci, alle terapie antiretrovirali che, come sappiamo bene, non curano la malattia, ma se ne sospendi il trattamento, questo significa che per le persone che da anni stanno sotto trattamento si profila un futuro di morte. Quindi c'è una situazione di paralisi, c'è una situazione di totale confusione. Ci sono, fra l'altro, situazioni che si differenziano a seconda del paese in cui noi ci troviamo in Africa.
E che prospettive ci sono però? Allora, c'è chiaramente una mobilitazione a livello poi internazionale anche delle agenzie e delle realtà che da sempre si occupano di questi temi. Di fronte a questa chiusura che arriva dagli Stati Uniti, che ipotesi ci sono di possibili reazioni?
Beh, dunque, in questo momento si stanno sperimentando vie, direi, no? Quindi ci sono diverse azioni che avvengono a livello statunitense, sia da parte di giudici distrettuali, come è stato il caso di Carl Nichols, no? Che ha emesso un ordine il 7 febbraio per fermare il licenziamento dello staff di USAID, ma negli Stati Uniti. Poi, per quanto riguarda le situazioni dei vari paesi in Africa, oggi, appunto, al di là del coordinamento, del fare rete, del cercare di diffondere le informazioni, di far presenti alle entità americane che guidano queste battaglie legali e anche di mobilitazione civile, perché ci sono state mobilitazioni davanti alla Casa Bianca, ci sono state mobilitazioni del personale di USAID americano, c'è questo senso appunto di attesa per verificare se tra 3 mesi le cose potranno cambiare. cambiare. Quindi dipende dal contesto a contesto.
Certo.
Difficile per gli stati, tuttavia, per gli stati africani operare direttamente su questa cosa, perché l'ordine di Trump, va detto, si associa al fatto che nel frattempo il sito di USAID è stato chiuso e che Elon Musk ha dichiarato USAID un'agenzia criminale, quindi non ci vanno per il sottile a Washington, pare, e dato l'attuale ruolo incomprensibile ma potente di Elon Musk nell'amministrazione americana del secondo Trump, è molto difficile presagire un futuro roseo, insomma, sarà da vedere, sarà una bella battaglia.
Ecco, e di rivedere la sua posizione ha provato anche l'OMS a lanciare un appello. Proprio ieri il direttore generale dell'OMS, Tedros Ghebreyesus, ha chiesto agli Stati Uniti di dialogare in un accorato appello, segnalando che una parte significativa dei contributi, no, degli Stati Uniti a questa agenzia ONU è legata proprio alle realtà africane. Ha citato l'Uganda, il Congo, il Sudan, ma anche questa decisione degli Stati Uniti di uscire dall'OMS ha inevitabilmente delle conseguenze pesantissime, no?
Sì, ha conseguenze pesantissime. Sono appena tornata da Ginevra, ho seguito il consiglio esecutivo dell'OMS, ma in un certo senso, certo, c'è stato questa spada di Damocle, no, sospesa sulla testa, il fatto che ci sono circa 400 milioni, un po' più di 400 milioni di dollari che non verranno più erogati. Gli Stati Uniti erano il primo finanziatore in termini assoluti dell'OMS. È stata ovviamente presa la decisione di ridurre il budget già parecchio limitato dell'OMS da 6,8 miliardi di dollari per il programma 2024-2025 a 4,9 miliardi di dollari. La delegazione statunitense era nell'aula, ma non si è mai pronunciata, a parte per prendere una posizione a favore di Taiwan come membro osservatore almeno dell'OMS, quindi un certo imbarazzo sia della delegazione, credo, ma anche dei governi intorno. Ecco, penso che questa apre un'opportunità, tuttavia, per la comunità internazionale, per farsi avanti, forse, no? Forse anche finanziariamente in una posizione di nuovo protagonismo, ma anche forse per riformulare, rimmaginare non solo l'agenzia, ma anche un pensiero sulle politiche sanitarie, che negli ultimi 30 anni sono state pesantemente influenzate e condizionate da una visione statunitense della salute che è molto biomedica, che è molto legata a un approccio tecnologico, farmaceutico, invece che guardare alla prevenzione primaria, alla promozione della salute, no? Quindi non ho visto, francamente, cavalieri bianchi che si sono fatti avanti per dire: prendiamo noi, no? Colmiamo noi questo vuoto che si apre con l'uscita degli Stati Uniti. Anzi, purtroppo abbiamo visto che l'Argentina ha seguito, ha fatto la stessa dichiarazione, ha detto che uscirà dall'OMS. L'Ungheria dovrebbe fare la stessa cosa prossimamente. In Italia si sta discutendo in Parlamento di fare questo, e quindi mi sembra che si sta, in un certo senso, sul terreno della salute aprendo questo scopo contro fra i valori della salute come solidarietà e cooperazione e invece i principi, ho difficoltà a chiamarli valori, del nazionalismo sovranista, di chi pensa appunto che l'egoismo, l'autosufficienza, anche una certa gerarchia fra le popolazioni sia quello che deve guidare le politiche di un paese.
E ci speriamo allora che da un momento di crisi nasca una riflessione nuova che porti ad un nuovo sistema di valori. Per il momento ci fermiamo qui. Grazie mille davvero, Nicoletta Dentico, per essere stata nostra ospite per questa chiacchierata. Ci aggiorniamo chiaramente sempre su questi temi. Alla prossima.
Grazie a voi, a presto, arrivederci.
E allora salutiamo Nicoletta Dentico e nel tempo che ci resta a disposizione, come vi anticipavo, andiamo in Kenya, perché nella contea di Narok, dove l'ONG GRT sta portando avanti un progetto contro la violenza sulle donne, abbiamo raggiunto Eleonora Mantoan, responsabile dei progetti dell'ONG proprio in Kenya. Sentiamo quello che ci ha raccontato.
Sì, la contea di Narok si trova a sud-ovest del Kenya, al confine con la Tanzania. Diciamo che con un viaggio in auto che abbiamo fatto anche settimana scorsa, 2 ore e mezza di macchina da Nairobi, si trova in una zona che viene definita come arida e semiarida del paese, e ha circa, diciamo, una popolazione di 1 milione, 1 milione e 100 di abitanti. È rinomata come contea perché al suo interno si trova il Masai Mara, che è uno dei grandi parchi, con una delle 7 meraviglie del mondo, conosciuto quindi a livello globale, dove appunto si possono fare i bellissimi safari. E quindi Narok ha principalmente una etnia Masai. Perché appunto in Kenya ci sono più di 70 etnie diverse, ma in questa contea c'è una prevalenza Masai. Per cui si tratta di comunità principalmente nomadi, che si occupano di pastorizia e anche di agricoltura, ma appunto recentemente, proprio per la presenza di questo parco, anche si è avuto un certo sviluppo dal punto di vista turistico, proprio perché ci sono appunto persone che si addentrano poi nel Masai Mara e quindi fanno visite al parco.
E anche questo comporta chiaramente anche una modifica inevitabile anche delle tradizioni. Ricordavi che è una zona arida, sappiamo che in particolare, no, nel nord del Kenya ormai c'è una siccità che è diventata ormai strutturale, purtroppo, e questo condiziona anche chiaramente le popolazioni come Masai, che si occupano soprattutto di allevamento. Ecco, è anche una fase particolare per il Kenya, penso alle manifestazioni di piazza che ci sono state anche a Nairobi negli ultimi mesi contro la violenza di genere. Questo resta un tema particolarmente, no, complicato da affrontare anche in questa contea, anche con la popolazione Masai.
Sì, decisamente, perché appunto diciamo che a livello nazionale anche il Kenya si è mosso con diverse politiche, policies che sono state approvate sia a livello nazionale che poi appunto anche di contea, per dire nel 2022 la Narok County ha firmato, diciamo, una gender policy, così come anche una policy per eradicare la FGM, cioè le mutilazioni genitali femminili. Ma nonostante questo, comunque la media nazionale di violenza di genere, quindi di donne che riportano di aver subito una di forme di violenza, si attesta attorno al 35%, e nella contea di Narok qua si ha invece un dato ancora più significativo del 42%, che significa quindi circa 200.000 donne e ragazze. E se poi andiamo proprio a vedere nello specifico la situazione del FGM, vediamo che è il 51% di donne e ragazze nella contea di Narok che hanno subito questa pratica, quindi anche qua siamo intorno ai 150.000 casi. E il problema della violenza di genere rimane anche poi il fatto che non viene riportato, sono pochissime le donne che denunciano questi atti, e anche a fronte di una denuncia sono poi tante le situazioni di impunità in cui poi anche la persona che appunto ha fatto violenza non viene poi perseguita.
Voi lavorate in quest'area per combattere anche l'uso di queste pratiche, come ricordavi, lo fate attraverso un diciamo così approccio che è proprio tipico, no, di GRT. Ce ne parli? Che cosa vuol dire approccio transculturale?
Sì, certo, appunto l'approccio transculturale è quello che è quello che vuole fare l'organizzazione anche proprio per dare sostenibilità al progetto. Non si vuole appunto portare qualcosa di esterno che sia avulso dal contesto, ma invece si vuole appunto co-creare insieme alla popolazione locale qualcosa che appunto poi sia rilevante, che poi venga anche utilizzato poi nel tempo. E quindi si cerca di trovare soluzioni con le popolazioni locali, quindi abbiamo per esempio dello staff locale che è stato selezionato proprio nella contea di Narok della cultura dell'etnia Masai, proprio per avere un giusto entry point nelle diverse attività con le comunità e si vuole appunto trovare insieme delle soluzioni a queste problematiche. Infatti, lavoriamo anche per dire in partnership con questi rescue center, che sono delle organizzazioni di donne locali che hanno voluto loro stesse iniziare a supportare delle ragazze o delle bambine che sono scappate da queste situazioni di violenza e quindi andare a lavorare con delle strutture che sono già presenti, così come anche mettere al centro la cultura e nel trovare poi anche delle soluzioni alternative, delle soluzioni alternative positive rispetto invece a quelle tradizionali più dannose. Per cui, ad esempio, si fanno rituali alternativi di passaggio perché la mutilazione genitale femminile è vista come un rituale di passaggio dall'essere ragazzina al diventare donna. E quindi quali possono essere alternative non invasive o non dannose che le ragazze possono comunque fare per poi essere riconosciute donne dalla comunità. E quindi si lavora anche con campagne di sensibilizzazione con gli anziani del villaggio, con i capi villaggio e anche con dei leader religiosi che possono appunto aiutare a comprendere le diverse tradizioni, la cultura locale, ma poi rivederla in una chiave invece più positiva e dare un'alternativa alla violenza di genere. Poi c'è anche per dire quando si lavora con queste ragazze che sono appunto scappate da delle situazioni di violenza, ma poi anche loro stesse hanno il desiderio di voler ritornare nella loro comunità di appartenenza, nella loro famiglia. Si crea poi anche tutto un processo di reintegrazione che riconosce, anzi usa proprio la cultura locale, come per esempio c'è questo rituale molto importante di questa coperta, perché è proprio culturale dei Masai avere questa Masai blanket con cui gli uomini si coprono. E l'idea è quella appunto nel momento finale della reintegrazione della ragazza nella famiglia viene poi donata questa coperta al padre e il padre poi la indossa e diventa quindi la blanket, the blessing blanket, quindi della benedizione e del ricongiungimento familiare.
Era Eleonora Cormaci, responsabile dei progetti dell'ONG GRT in Kenya, grtitalia.org se volete saperne di più. Noi abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, io Sara Milanese vi ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento a giovedì prossimo.